19:21 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione del Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi è il 12 dicembre 2024, in questa trasmissione che la dedicheremo principalmente all'Argentina, perché martedì si è compiuto il primo anno della presidenza di Javier Milei, questo personaggio molto istronico, molto particolare, che sicuramente marca un prima e un dopo nella politica argentina, soprattutto per il suo discorso della antipolitica contro quello che lui chiama la casta. E quindi sicuramente ha dato molto risultato il discorso, e che molti di noi, io compreso, pensavamo che la credibilità di Milei non durava più di qualche mese, perché apporta una politica di austerity che fa crescere la povertà. E come lo ha fatto in quest'ultimo anno, perché è passato in meno di un anno dal 41 fino al 52.5% di povertà, e stiamo parlando di che più di 6 bambini su 10 sono poveri. E nonostante ciò, Javier Milei mantiene un'alta popolarità, e si spiega soltanto se vediamo cosa sta succedendo con gli altri politici, con quelli che erano prima. E quindi la scarsissima popolarità che non è stata recuperata da parte del peronismo e di altri partiti politici, questo sicuramente favorisce il consenso verso Javier Milei. Dunque, prima ho sentito Tango, Por una cabeza. L'avete sentito magari questo tango, Profumo una donna, nelle sue due versioni, quella italiana e quella statunitense. Non a caso abbiamo scelto questa musica, perché ieri, l'11 dicembre, si è compiuta una nuova giornata del tango, che si ricorda ogni 11 dicembre per rendere omaggio a due proceri, per così dire, di questa musica. Da una parte cantante Carlos Gardel, che fra poco sentiremo, e Julio De Caro, che era un compositore. E quindi l'omaggio a questi due personaggi si ricorda il tango. Però oltre quel tango, dobbiamo dire che un giorno prima, 10 dicembre, è stata la giornata internazionale per i diritti umani. E noi qua ci occupiamo dell'America Latina, naturalmente. Leggo un articolo pubblicato su Pagina Esteri, paginaesteri.it, dove prende il comunicato stampa di Survival International. La vigilia della giornata dell'ONU per i diritti umani, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha pubblicato le linee guida per il rispetto dei diritti umani nell'ambito della conservazione della natura. Il documento è stato emanato in risposta alle ripetute denunce per gravi violazioni dei diritti umani commesse dagli enti per la conservazione contro i popoli indigeni derubati dalle loro terre per fare spazio alle aree protette. Chuck Noss, ex relatore speciale dell'ONU sui diritti umani e l'ambiente, è stato determinante nel dare forma ai principi che costituiscono una pietra miliare nella lotta per decolonizzare la conservazione. Poi va avanti questo articolo, siamo in trattativa per parlare con qualcuno di Survival, l'avevamo sentito, se non ricordo male, la scorsa estate, magari recuperiamo quel contatto, magari giovedì prossimo, vediamo se riusciamo a farci raccontare questa storia, soprattutto perché quando uno pensa ai diritti umani non deve pensare soltanto alle torture nelle carceri, ma anche le violazioni della natura. Quindi c'è un rapporto diretto fra l'inquinamento, fra i diritti che hanno tanti popoli originari di vivere la propria terra, e quando questo viene tolto è anche una violazione ai loro diritti umani. Questo approfondiremo in un'altra occasione. Adesso sono le 19:26 minuti, sentiamo un brano di Carlos Gardel, non senza prima ricordare che 120-82-301 è il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Rodo Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Siamo in diretta oggi giovedì, ma magari ci ascoltate in replica ogni lunedì dalle ore 16:25, e poi sapete che ci potete recuperare dal sito ufficiale Radio Cooperativa, ovvero www.radiocooperativa.org, ma anche le principali piattaforme di audio demand. E quindi adesso sentiamo un brano, si chiama Cambalache, del 1934. Pensate, siamo nel primo terzo del secolo quasi, e già si raccontava quanto va giù la morale, perché importa più che altro i soldi, e perché i soldi fanno, mettono allo stesso piano un analfabeta che un grande professore, perché mette allo stesso piano una persona onesta con un Ladro. Lo sto riassumendo in poche parole cosa racconta questo Cambalache che sentiamo subito. Rimanete all'ascolto della cooperativa perché dopo sentiremo un collegamento con La Plata, che è la capitale della regione di Buenos Aires. A fra poco. Sempre con la voce di Carlos Gardel, naturalmente, no?
Vieni a te. Decime, Enrique, che ha querido hacer con el tango Gira Gira?
Con Gira Gira?
Eso è.
Scusate, è Gira Gira il tango che sentiamo adesso.
Hombre, así que he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dice cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¡Pum!
Cuando la suerte que drena, fallando y fallando, te largue para. Cuando esté bien la mía, desespera. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajen los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que el sordo y el mudo recién se le tira, verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada te importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Gentile ascoltatore, riprendiamo con questa edizione il latinoamericano e andiamo avanti parlando dell'Argentina. Dell'Argentina i motivi non mancano, perché l'altro ieri, martedì, si è compiuto il primo anno della presidenza di Javier Milei. Sicuramente è un momento spartiacque perché c'è un prima e un dopo dell'Argentina dopo un presidente così istrionico, così particolare come il caso di Milei. Però per analizzare questa situazione penso che è molto importante parlare con un giornalista che ha scritto un libro quest'anno appena pubblicato che si chiama Liberlandia, come l'estrema destra si è presa l'Argentina, edito da People. Il suo autore è Federico Larsen, che abbiamo in questo momento in collegamento in diretta con La Plata. Federico Larsen, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao, buonasera Gustavo, come va? Tutto bene?
Bene, grazie, molto gentile per la tua disponibilità. Federico, la prima cosa che vorrei chiederti è se possiamo fare un bilancio di questi primi 12 mesi del governo Milei, per piacere.
Guarda, io credo che la prima cosa che salta all'occhio e di cui io sono particolarmente stupito è il livello di sostegno, appoggio popolare elettorale che mantiene Milei dopo un anno di governo. Ricordo quando a gennaio, febbraio dell'anno scorso ci riunivamo, insomma, nell'estate 2024 a chiacchierare con colleghi, amici, insomma, e altra gente dedicata alla politica qui a La Plata e a Buenos Aires sulla situazione economico-politica del paese, c'era, aleggiava fra tutti l'idea, questo non dura sei mesi, insomma, no? Che la primavera che aveva portato l'estrema destra al governo nel novembre del 2023 sarebbe scaduta molto rapidamente alla luce dell'austerity, dei tagli alle pensioni, della repressione, dei tagli alla politica di genere che Milei stava già preparando durante quel periodo e che effettivamente ha portato avanti durante il suo anno di governo. Tutte questioni che avrebbero portato qualunque presidente a perdere completamente l'appoggio popolare, il sostegno elettorale, come d'altronde è successo praticamente con tutti i presidenti negli ultimi 10 anni, no? Che hanno tanto Mauricio Macri, Alberto Fernandez, appena arrivati al potere hanno avuto così un sostegno durante i primi 4-5 mesi, poi alla luce dell'aumento dell'inflazione, il calo dei salari, l'aumento dei prezzi dei servizi pubblici e così via, immediatamente l'appoggio popolare è calato, che è qualcosa che è molto tipico della politica argentina. La politica argentina è una politica prettamente transazionale, cioè colui che vota qualcuno lo fa in funzione di ottenere dei benefici concreti, reali, sì, generalmente benefici di stampo economico, no? Oppure prestazioni sociali, cose che insomma migliorino concretamente la vita dei cittadini. Ecco, Milei ha stralciato completamente questo assioma della politica argentina degli ultimi 70 anni. In Argentina si sta molto peggio rispetto a quello che si aveva fino a un anno fa, i salari sono in calo permanente, l'inflazione si dice che è sotto controllo, ma in realtà è allo stesso livello del 2020, per cui non è che sia calata più di tanto, abbiamo un aumento straordinario della disoccupazione, sono quasi 300.000 i posti di lavoro a tempo indeterminato che Milei ha tagliato durante il suo primo anno di governo, le pensioni sono ai minimi storici, gli investimenti sono ai minimi storici, eppure il governo di Milei si appresta a preparare una campagna elettorale verso il 2025 con altissime probabilità di vittoria. Se tutti diciamo gli indicatori sul livello di approvazione del governo di Milei sono tutti positivi, se più della metà della popolazione sta approvando l'operato di Milei, nonostante stia oggettivamente vivendo peggio rispetto a come si viveva in Argentina fino a un anno e mezzo fa. Per cui questo secondo me è il primo punto importantissimo di bilancio del governo, del primo anno di governo Milei. Nonostante lui dice è l'ajuste più grande della storia dell'umanità, no? È l'austerity più grande, i tagli più grandi della storia dell'umanità, nonostante questo continua ad avere un fortissimo appoggio popolare.
Va ricordato che le elezioni che ci saranno nel 2025 sono di mezzo termine, cioè quello che si vota per il Parlamento e non per la Presidenza. Volevo chiederti le cause, del perché c'è questa grande popolarità nonostante la gente sia consapevole che sta peggio rispetto all'anno fa.
Allora, credo che innanzitutto derivi da una vera e propria crisi all'interno del sistema di rappresentazione politica argentina. All'anno scorso, fino in realtà un anno e mezzo fa, in Argentina avevamo una sorta di bipolarismo occulto, una sorta di bipolarismo imperfetto tra le due grandi proposte politiche sorte dopo la crisi del 2001, no? qui in Argentina, ricordiamo nel 2001 praticamente c'è stato il crack dello Stato argentino, che ha significato dal punto di vista politico proprio una riconfigurazione drastica di tutto il panorama politico. Il due grandi filoni, due grandi settori, uno di centrosinistra guidato da un settore del peronismo legato soprattutto agli ex presidenti Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, e dall'altra parte un altro settore invece di destra, sorto giustamente dalle ceneri del volontariato, dell'imprenditoria, del terzo settore argentino scosso dalla crisi del 2001, che è quello di Mauricio Macri e del PRO. Queste due fazioni, per così dire, sia dell'imprenditorialità sia della politica argentina, si sono in qualche modo scontrate durante 20 anni, fino giustamente all'anno scorso, e nessuna delle due è riuscita effettivamente a radicare una proposta a lungo termine che potesse modificare, cambiare e soprattutto stabilizzare l'economia e la politica del paese. E a questo si aggiunge anche un altissimo grado di corruzione in entrambe le fazioni della politica argentina, sia nel kirchnerismo, che dove di solito si caricano di più le tinte, no? si sottolinea di più il fatto che si trattasse di funzionari con una storia di corruzione abbastanza importante, ma sappiamo anche che nell'altro settore, quello giustamente di Mauricio Macri, giusto in questi giorni sta uscendo alla luce l'ennesimo scandalo di un ex funzionario del PRO nella provincia di Buenos Aires, anche lì abbiamo giustamente una storia di corruzione, di diciamo lavori fatti male, per così dire, nell'ambito della gestione pubblica, che in qualche modo hanno allontanato completamente l'elettorato e la popolazione dalla politica tradizionale. È lì che giustamente sorge Milei, no? Nel mezzo della crisi economica, politica, tra le più importanti degli ultimi 30 anni, sorge la figura di Milei come l'anticasta. Molti dei discorsi che fa nell'ambito politico li associo sistematicamente agli anni in cui appariva Beppe Grillo, no? E si lanciava contro la casta politica, contro il marciume, no? Della politica, che diventava un grande serbatoio in cui si metteva un po' tutti, no? Dal PD al berlusconismo a tutti quelli che insomma formavano parte del Parlamento in quel momento, erano tutti praticamente parte di quella casta. Ecco, Milei fa esattamente lo stesso discorso, chiaramente con un'impronta molto più liberista, molto più di destra nella sua visione, ma il discorso anticasta continua a rimanere quello, ed è un qualcosa che ha ancora oggi un forte appeal sulla popolazione. Si aggiunga a questo che effettivamente non esistono alternative in questo momento al governo di Milei e alla proposta di politica di Milei. Da una parte coloro che dovrebbero in qualche modo opporsi in modo dalla moderazione di centrodestra sono diventati fondamentalmente alleati del governo. Addirittura c'è chi parla di una fusione tra la Libertà d'Avanza, che è il partito di Milei, e il PRO, che è il partito di Mauricio Macri, per diventare un'unica cosa. In Parlamento stanno già praticamente lavorando insieme da gennaio dell'anno scorso. E dall'altra parte, nel centro-sinistra, non c'è assolutamente vocazione di portare avanti un'opposizione seria, radicale, forte, come è successo in molte altre parti del mondo e in molti altri momenti della storia argentina. Sono molto più forti le faide interne per stabilire la conduzione dello spazio di centrosinistra e soprattutto le candidature alle elezioni amministrative dell'anno prossimo, piuttosto che stabilire una linea, no, politica ben chiara di opposizione al governo. Qualcosa di simile succede all'interno del movimento sindacale, per cui al forte successo del discorso anticasta di Milei si aggiunge anche l'incapacità della dirigenza oppositrice sia a destra che a sinistra di presentarsi come un'alternativa a medio e lungo termine.
A proposito del peronismo, comunque qualche segnale di unione di recente c'è stato, non so se questo potrebbe far crescere la popolarità di un movimento probabilmente molto criticato, no? Che ha permesso sicuramente la vittoria di Javier Milei.
Ma sono piccolissimi segnali di unione dopo una serie di esplosioni atomiche all'interno. Ci sono stati due momenti, ci sono ancora oggi due questioni fondamentali che rompono il fronte peronista e che a mio avviso è piuttosto difficile la creazione di un fronte che trascenda la questione elettoralista. Da una parte c'è stata il partito, il peronismo in realtà, un partito che si chiama Partito Giustizialista, il Partito Giustizialista, che sarebbe una sorta di evoluzione argentino-latinoamericana del laborismo europeo, dove negli ultimi mesi c'è stata una battaglia addirittura legale per stabilire chi sarebbe diventato il nuovo presidente del partito, giustamente dopo la rinuncia dell'ex presidente Alberto Fernandez, che sta affrontando una serie di processi per violenza di genere iniziati da parte della sua ex moglie proprio mentre era presidente e per corruzione, no, a causa di una serie di contratti illeciti stabiliti durante il suo mandato con una serie di compagnie assicurative. Allora, siccome Alberto Fernandez ha dovuto rinunciare alla presidenza del Partito Giustizialista, è iniziata una battaglia per vedere chi lo sostituiva ed è apparsa nuovamente la figura di Cristina Fernández de Kirchner, che è sicuramente la dirigente, diciamo, che ha maggior forza all'interno del peronismo, ma è allo stesso tempo anche la più divisiva. Cristina Fernández de Kirchner mantiene un'intenzione di voto intorno al 20-25%, ma chiunque può batterla, sì, chiunque potrebbe vincere contro di lei. Il passo che ha fatto durante gli ultimi mesi è stato proprio quello di assumere la presidenza del partito, scusatemi un po' di tosse, assumere la presidenza del partito e in questo modo anche cercare di trasformare questo ruolo in una sorta di scudo istituzionale di fronte alle condanne giudiziarie a cui è tra l'altro sottomessa in questi ultimi mesi. La presidenza del partito è stato obbligata in qualche modo a prendere una posizione che è anche la storica strategia di Cristina Kirchner, no? Obbligare tutti i dirigenti al di sotto di lei a prendere una posizione a favore o contro, e ha in qualche modo incominciato a rompere, no? Il peronismo dall'interno. Proprio da questa vicenda sorge l'altra grande divisione, che ha a che fare proprio con gli attriti generati tra la presidente Kirchner e l'attuale governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, che hanno è una rottura, diciamo, inspiegabile. Non riescono a spiegare nemmeno gli stessi dirigenti di entrambe le parti, perché in realtà Kicillof è in qualche modo figlio del cristinismo dal punto di vista politico, e nonostante ciò in questo momento sono estremamente distanziati, al di là di posizioni pubbliche, insomma, che poi lasciano il tempo che trovano quando parlano i dirigenti di secondo o terzo piano, e lasciano totalmente in evidenza che non c'è nessun tipo di unità concreta e reale all'interno. Per cui a questo si aggiunge anche il movimento sindacale, la CGT, la Centrale Generale dei Lavoratori, anche essa spaccata, che ha appena perso uno dei membri del triumvirato che la governava, proprio per differenze interne rispetto alla politica da seguire contro il governo Milei. Per cui all'interno del mondo del peronismo, al di là di un tentativo di mostrare una facciata unitaria, soprattutto, ripeto, in vista della questione puramente elettoralista del 2025, credo che non ci sia veramente un accordo su un programma da seguire comune.
Federico Larsen, tornando alla politica di Milei, mettiamo 10 promesse che aveva fatto durante la campagna elettorale di un anno fa. Quante promesse ha mantenuto? Se possiamo parlare di una percentuale approssimata, non so se possiamo fare qualche numero al riguardo.
Credo che più del 60%, sì, perché effettivamente molto di quello che...
Quindi non si può dire che era un presidente che aveva promesso una cosa, poi quando ha assunto il potere ha cambiato completamente il discorso elettorale. Ha mantenuto le promesse?
Sì, ce ne sono alcune che le ha in qualche modo dovute mettere in cantina, sì, a causa delle pressioni interne, della situazione generale dell'economia dello Stato, e alcune di esse sono anche abbastanza importanti. Vediamo, partiamo da quelle che non ha compiuto. Per esempio, durante la campagna elettorale lui aveva detto giustamente che l'austerity l'avrebbe pagato la casta, no? Che lo Stato sarebbe stato, lo Stato inteso come la politica, sarebbe stata quella che avrebbe effettivamente finanziato il recupero economico dell'Argentina. Questo non è stato compiuto, sì, ed è una promessa incompiuta veramente molto molto forte. È vero, l'Argentina è ritornata al pareggio di bilancio, sì, che era il grande fiore all'occhiello del programma politico di Milei, cioè deficit zero, eliminare il deficit fiscale, ed effettivamente è stato fatto. Ora uno va a guardare dove sono andati a prendere i soldi per pareggiare il bilancio, e il 25% di quel pareggio di bilancio lo pagano i pensionati. Sì, cioè i tagli alle pensioni e il cambiamento nella formula con cui si calcolano le pensioni, soprattutto dei pensionati più, più poveri, sì, è quello che effettivamente ha permesso a Milei di risparmiare, no? In modo da arrivare al deficit zero. La stessa cosa succede poi con le prestazioni sociali, gli ammortizzatori sociali, cioè coloro che hanno pagato effettivamente la stabilità, la presunta stabilità economica, perché poi c'è anche molto da dire su questo, sono i pensionati, i settori più poveri che hanno ricevuto sempre meno prestazioni da parte dello Stato e i lavoratori pubblici. E i salari, diciamo, dei lavoratori pubblici, che includono sanità, scuola, sicurezza, che in teoria dovevano essere gli ambiti da rafforzare secondo il programma della Libertà d'Avanza presentato nel 2023. Quella credo che sia la promessa che per compiere la promessa del deficit zero ha incompiuto, no, la promessa di far pagare quel risparmio da parte dello Stato alla casta. Quelli che invece hanno ottenuto ingenti benefici sono giustamente i settori più alti della società. Gli industriali hanno ottenuto ingenti benefici, i settori dell'agro, no? Le esportazioni primarie e così via. L'altra promessa che aveva fatto e che non è stata compiuta ha a che fare con l'università pubblica. Cioè, lei aveva promesso l'università pubblica in Argentina è per così dire un simbolo non solo della classe media, ma proprio delle aspettative di miglioramento di vita di tutta la popolazione. Se c'è qualcosa che diciamo rende diversa la situazione sociale in Argentina rispetto al resto dei paesi dell'America Latina è proprio la storia che ha rispetto all'educazione pubblica, all'università pubblica e la ricerca da parte delle università pubbliche. L'Argentina è diversa in molti casi, in molte questioni dal resto dell'America Latina proprio per questo. Milei lo sa perfettamente che toccare l'università pubblica significa toccare una questione estremamente sensibile per gli argentini, e pertanto aveva promesso che non ci sarebbero state modifiche nell'ambito dell'università pubblica. Una volta arrivato al governo, però, ha incominciato a tagliare i fondi all'educazione e ha praticamente portato le università pubbliche sul piede di guerra. Ci sono state due grandi manifestazioni federali durante l'ultimo anno proprio contro le politiche del presidente contro l'università pubblica, e per di più ha incominciato a introdurre alcune iniziative per incominciare a far pagare l'università pubblica. L'università pubblica in Argentina è completamente gratuita, non si paga assolutamente nulla, e ha incominciato ad introdurre alcune iniziative per far pagare agli stranieri, sì, l'università pubblica, che è di fatto aprire la porta alla possibilità di stabilire rette, no, a chi entra all'università pubblica. Salvo questi punti, diciamo, un po' più polemici, il resto li ha compiuto con quasi tutte le promesse che ha fatto, sì? Ha ridotto i ministeri, ha ridotto la spesa pubblica, ha portato avanti una politica diametralmente opposta a quella legata alla protezione ambientale, alla protezione dei diritti delle donne, alla protezione dei diritti del collettivo LGBTQ, cioè quello che lui aveva promesso che avrebbe fatto effettivamente lo ha fatto.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor.
lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón.
Siete l'ascolto del Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Federico Larsen, non l'ho detto prima, però lui è docente, nonché giornalista, scrive per il West, per l'Imes, analista, e ha scritto anche un libro, dicevo prima, che si chiama Liberlandia, come l'estrema destra si è presa l'Argentina, in cui tu fai un'analisi, Federico, di questo governo, no? Per conoscerlo meglio. Per esempio prendo una parte del tuo libro dove ricordo una frase di Eva Perón che diceva: dove esiste un bisogno nasce un diritto, e sottolinei il fatto che Javier Milei si oppone tenacemente a questo pensiero. Come mai?
Guarda, nel libro una delle cose che cerco di fare è andare a ricercare nella storia argentina, nella storia degli ultimi 150 anni dell'Argentina, fattori costanti che in qualche modo ci permettono di comprendere più in profondità il fenomeno Milei. Cioè, l'idea di base è che Milei non è un fenomeno del 2023-2024, non è un fenomeno post-pandemico come si è cercato di farlo passare in molti casi, ma è il frutto in realtà di un'evoluzione, no? di una confluenza di diversi aspetti, diverse tendenze della storia conservatrice della destra argentina. Una di queste tendenze che effettivamente sono confluite nel post-pandemia nel discorso di Milei è proprio la tendenza dell'antiperonismo, no? L'antiperonismo feroce, recalcitrante, più violento, no? più forte, che nasce a partire dagli anni 40-50, nella seconda metà degli anni 40 in Argentina, ha trovato in Milei un nuovo esponente, e Milei effettivamente ha cercato di alimentare, no? questa questione con posizioni come quella che tu citi, no? Riferendosi a una delle frasi più iconiche, più importanti di Eva Perón, che in qualche modo anche ne delinea a grandi linee, a tratti il pensiero, questa idea che laddove c'è un bisogno nasce un diritto, per cui laddove esiste un bisogno della popolazione più umile è lo Stato che deve intervenire, sì, per garantire, non per fare carità, ma per garantire un diritto che quella persona ha in quanto persona, per garantire la dignità delle persone. Ecco, Milei quello che dice è: ok, però la garanzia di quel diritto ha un costo monetario, economico, e quel costo ricade sul resto della popolazione. E secondo lui, secondo questa visione, questo non è giusto. Di fatto lui ha sempre detto che secondo lui il concetto di giustizia sociale è una delle aberrazioni più grandi della storia dell'umanità e che deve essere assolutamente estirpato dalla politica argentina. Per cui ritornare fondamentalmente alla legge della giungla, no? A si salvi chi può, a ognuno pensi per sé e cerchi di progredire un po' come può, anche calpestando le teste di chi rimane sotto. Questa è un pochettino la logica del discorso di Milei. Io sono convinto che lui è davvero convinto di questo, lui ci crede fermamente. Credo però altresì che chi lo ha votato e chi lo appoggia non crede necessariamente a questa idea, ma crede che questa idea oggi sia necessaria per poter in qualche modo diminuire, no? L'influenza del peronismo all'interno della politica e della cultura politica argentina. Ed è lì che giustamente coinvolge il discorso di Milei un antiperonismo sfegatato, no? Che va dalla destra più estrema fino a alcuni settori del Partito Radicale, che è il partito storicamente opposto al peronismo. Quindi l'idea proprio di opporsi a queste idee, no? Questi comandamenti in qualche modo della liturgia peronista, credo che formino parte anche di un modo da parte di Milei di costruire la propria fama e costruire il proprio sostegno a livello politico, non solamente una questione ideologica che comunque è molto forte nella sua compagine di governo.
Federico Larzer, come possiamo pensare a Javier Milei dal punto di vista internazionale? Perché ha fatto tante riunioni con Giorgia Meloni, va ricordato, e poi c'è anche la questione di Donald Trump. Cosa succederà adesso con Donald Trump? Perché da una parte stiamo parlando del Trump, che è un protezionista, che aumenterà i dazi doganali, dall'altra parte è un po' contraddittorio con Javier Milei, che parla sempre del liberismo, di abbassare i dazi, tutto quanto. Come possiamo pensare a Milei dal punto di vista globale, no?
Guarda, dal punto di vista globale credo che ciò che è il filo conduttore che esiste tra Milei, Donald Trump, Meloni, Jair Bolsonaro, sì, e molte altre figure della politica internazionale ha a che fare soprattutto con l'idea di cambiare le regole del gioco, sì, di cambiare le regole della politica, non solo della politica internazionale, ma proprio questa idea della battaglia culturale, no? Che Milei riprende molto molto spesso da anche alcune idee di Gramsci, no? Questa idea che secondo la quale esiste in qualche modo un settore progressista internazionale che negli ultimi 40-50 anni ha imposto un modo di fare politica che in un modo o nell'altro ciò che ha fatto è avere un impatto negativo su buona parte della popolazione a livello internazionale, che pertanto bisogna cambiare completamente il modo di intendere la politica e eliminare quello che lui e molti altri considerano privilegi. Allora, in Argentina il privilegio è il povero che riceve un sussidio di 2.000 pesos che non gli servono nemmeno per comprare un panino, ma visto dagli occhi di Milei è un privilegiato dello Stato che guadagna grazie alla casta. Il privilegiato in Italia sarà l'immigrato clandestino che nonostante le regolazioni e così via riesce comunque ad approdare in Italia, fa una vita di miseri e stenti, ma nonostante ciò per la visione della destra è un privilegiato in qualche modo che lo Stato, i governi precedenti hanno in qualche modo aiutato, no? Mettendo da parte i bisogni della popolazione locale. Per gli statunitensi il privilegiato probabilmente sarà il progressista trentenne con la possibilità di studiare all'università e che è tipico votante di Hillary Clinton o di Joe Biden e pertanto bisogna cercare di andare contro i privilegi, no, di tutte queste persone. Ecco, la destra in generale vede oggi Javier Milei come il più spregiudicato, no, il più istrionico, dicevi tu giustamente, ma soprattutto quello che non ha peli sulla lingua nel dire cose che molti pensano ma che per una questione di correttezza politica non dicono. Se uno prende un discorso di Javier Milei dicendo apertamente hijos de puta ai giornalisti presenti in una conferenza stampa e spraitandogli in faccia e lo compara con la compostezza delle espressioni pubbliche della Meloni, ad esempio, chiaramente vede un'enorme differenza, ma nel fondo, sì, se andiamo alla questione di fondo, molto spesso troviamo forti coincidenze nell'approccio ideologico, no, a determinate problematiche sociali. Milei a livello internazionale si autopropone come il principale rappresentante di questa corrente della destra a livello internazionale. Ora, questo lo si vede chiaramente in alcuni aspetti che sono comuni, no, alla destra. La politica di genere, sì, per cui l'opposizione per esempio a buona parte dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite legata proprio alla questione della politica di genere, la politica ambientale, sì, Milei addirittura ha ritirato la delegazione argentina dalla ultima COP di Baku
proprio perché non crede nemmeno nell'idea di cambiamento climatico, sì, è un qualcosa che sostiene, è un'invenzione giustamente del progressismo per evitare che gli industriali possano effettivamente dare il loro meglio e portare avanti una politica economica di potenza. Lo vediamo nelle posizioni assunte, ad esempio, sui diritti delle popolazioni indigene e così via. Sono tutte questioni che trattano effettivamente un filo conduttore tra questi leader, e la situazione geopolitica attuale, soprattutto il modo in cui l'Argentina si inserisce nella geopolitica attuale, è anch'essa abbastanza favorevole per Milei per costruire questo tipo di lancio. Allora, l'Argentina, per dare un esempio molto molto pratico e molto semplice, l'Argentina mantiene un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per un debito contratto nel 2018 per 45 miliardi di dollari, che l'Argentina ancora deve più interessi, sì, al Fondo Monetario Internazionale. Ora, il fatto che Donald Trump, che tra l'altro è stato il presidente statunitense che ha dato il via libera per dare all'Argentina, parte del Fondo Monetario Internazionale, quel prestito, che è il prestito più grande, più ingente che sia mai stato elargito nella storia del Fondo Monetario Internazionale, il ritorno di Donald Trump al potere dà a Milei la possibilità di poter sperare su condizioni molto più benevole da parte del Fondo Monetario, proprio perché anche Trump avrebbe bisogno, nel cortile di casa in America Latina, di garantire la continuità di un alleato molto molto forte degli Stati Uniti. Proprio Milei ha annunciato durante il suo discorso l'altro ieri, di celebrazione in qualche modo dell'anniversario dell'arrivo al potere, che sta lavorando alla firma di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Cioè, è vero che effettivamente Donald Trump ha una politica estremamente protezionista, ma è anche vero che laddove esiste un'alleanza di tipo politico, una vicinanza di tipo politico, è molto probabile che sia disposto anche a aprirsi a un altro tipo di relazioni, tenendo conto che l'Argentina gravita in modo estremamente periferico all'interno delle necessità economiche degli Stati Uniti. Per cui la situazione, la composizione, no, un po' strappa in questo momento del sistema internazionale risulta favorevole, no, a personaggi come Milei. Ora, la grande domanda che io mi faccio è se questo tipo di personaggi sono un poco fatuo, sono un qualcosa che durerà esclusivamente i 4 anni di governo e poi dopo si estingueranno con il tempo e torneremo a una forma politica, diciamo, più tradizionale, oppure questo tipo di impostazione della politica, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, che è rompo tutto, rompo il diritto internazionale, la legge della giungla a livello interno e a livello internazionale, è un qualcosa che effettivamente ha la possibilità di rimanere con il tempo, e stiamo già parlando invece di un settore, no, a lungo termine all'interno del sistema internazionale.
Perfetto, io ringrazio tantissimo Federico Larsen, che per il WES, per l'IMES, è autore del libro Liberlandia, come l'estrema destra si è presa l'Argentina, edito da People Historie. Ecco, lo consiglio soprattutto perché è un libro fatto per italiani, non è un libro fatto per argentini che poi si è tradotto in italiano. Federico Larsen, grazie mille e rimaniamo in contatto, e buone feste se non ci sentiamo prima, ok?
Grazie a voi e a disposizione.
Bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, fui a pararte hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
Toda una vida.
gentili ascoltatori, sono le 20 e 11 minuti, quindi abbiamo arrivato il momento di salutarci. Questo lo dico perché ascolta in diretta il giovedì dalle ore 19.10, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25. Nel primo caso, fra poco sentirete musica, una replica più tardi di Musica e Parole. Nel secondo caso, fra pochissimo ascolterete la voce di Gabriele con Economia e Società. Stiamo concludendo con questa puntata dedicata interamente all'Argentina, in particolare al primo anno di Javier Milei al potere. La domanda è come andrà a finire l'elezione parlamentare di medio termine che avranno luogo nel 2025, perché così sarà più chiaro il futuro prossimo dell'Argentina. Ni 120-82-301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Domani, 13 dicembre, alle 20.45, ricordo che ci sarà al patronato della parrocchia Sant'Antonio il film My Way, l'ascesa e la caduta di Silvio Berlusconi, che sarà presentato da due conduttori come Giuliano Bastanello e Socrate Negretto, organizzato dall'associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. continuate l'ascolto di Radio Cooperativa, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.